Signore e signori, buongiorno. Radio 24 è lieta di presentarvi Due di Denari, programma che vi parla, programma che vi informa di economia e finanza con autorevole leggerezza.
Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Voglio andare a casa.
La casa dov'è?
La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
La casa dov'è?
La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
La casa, la casa è sempre in cima ai pensieri degli italiani, sempre tra i principali desideri, direi, ma naturalmente in certi momenti è anche una delle fonti di maggiori preoccupazioni, perché insomma, con tutta questa discussione che c'è in Europa sulla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, chissà quanti investimenti, quanto si dovrà mettere mano ancora al portafoglio prossimamente, Mauro.
Diciamo così che il mattone.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Deborah, benvenuta a Due di Denari.
Mi trovo sempre molto bene.
Dicevo, il mattone sì, ci dà da un certo punto di vista evidentemente una certa tranquillità, però ci dà anche qualche preoccupazione, perché pensiamo a quello che è successo per le bollette, tanto per dirne una, e che ancora dobbiamo vedere poi nel 2024 cosa succederà con il passaggio, con l'addio al mercato di maggior tutela, per il gas prima, per l'elettricità poi. E adesso sì, incombe su di noi, dicevi bene, anche questa indicazione dell'Unione Europea, che ha tutta una serie di richieste, poi vedremo come gli stati la declinano. Io direi, vediamo un pochino come siamo riusciti a gestirci fin qua e che cosa si prepara dal lato di Bruxelles.
Abbiamo questo tema questa mattina che affronteremo da molteplici punti di vista. Parleremo appunto di questa discussione, di questa trattativa che c'è stata in sede europea, che si è conclusa il 7 dicembre fra le principali istituzioni, sulla direttiva europea sulle case green, una discussione che era iniziata già diversi mesi prima, e cercheremo di capire stamattina che implicazioni ha la trattativa appunto che si è svolta fino a questo momento. Ci occuperemo poi anche di quanto e come gli italiani hanno risparmiato sulla prestazione energetica della casa, sulla fattura. C'è un tema che è stato diffuso ieri da due rapporti dell'Enea e che ci hanno raccontato che è stato conseguito un risparmio record di 3 miliardi di euro nella fattura energetica nazionale nel 2022 grazie agli interventi di efficienza energetica, ma questi rapporti ci raccontano molto anche sulle modalità con cui siamo arrivati a questo risparmio complessivo grazie a determinati comportamenti e determinate scelte dei consumatori e dei cittadini italiani. Peraltro oggi poi, Mauro, viene anche presentata la nuova indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani nel 2023. Sta iniziando proprio in questi minuti l'iniziativa di presentazione, è un rapporto annuale che viene rilasciato da Intesa San Paolo e dal Centro Einaudi, e anche all'interno di questa indagine la parola casa è fondamentale.
E allora vedremo che cosa ci sapranno dire, sentiremo che cosa ci sa dire questo rapporto di Intesa San Paolo, ma io comincerei dai rapporti dell'Enea e dall'Unione Europea. Vi diamo i numeri di telefono per porci delle domande, segnalarci dei casi, indicarci quello che volete sapere o che vorreste sapere. 800 24 00 24, il nostro abituale numero verde, altrettanto abituale l'altro numero 349 238 6666, per messaggi WhatsApp o messaggi SMS.
Concludo con un ultimo aspetto: anche il settore bancario si muove per sostenere l'efficienza energetica delle abitazioni, erogando i cosiddetti mutui green, che questa è un'offerta che si è ampliata di recente, ma magari sono dei mutui diversi dagli altri, hanno delle condizioni diverse. Ce lo faremo spiegare da Alessio Santarelli, che interverrà nel corso della nostra trasmissione, direttore generale del gruppo Mutui Online. Fatte tutte queste promesse, da chi si parte?
Guarda, io partirei dicendo che entro lunedì 18 dicembre c'è tempo per pagare l'IMU.
Tu sempre queste cattive notizie devi dare. Già stamattina carrellata delle informazioni che abbiamo dato, non so se possono essere definite tutte belle, brutte, ma tu ci devi sempre mettere la ciliegina sulla torta.
La ciliegina fiscale.
Ma quanto sei bravo.
Abbiamo in collegamento la dottoressa l'ingegnere Ilaria Bertini, direttore del Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica all'Enea. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Con lei per parlare del risparmio che è stato appunto segnalato dall'Enea, un risparmio di 3 miliardi di euro. Siamo diventati risparmiosi noi italiani, diciamo che l'aumento delle tariffe ci ha abbastanza invogliati a farlo. Insieme alla dottoressa Bertini, all'ingegner Bertini, abbiamo anche il collega Giuseppe Latour, che ha seguito e sta seguendo tutta la vicenda della direttiva cosiddetta sulle case green. Buongiorno Giuseppe, grazie.
Ciao, buongiorno Mauro e buongiorno Deborah, ciao.
Deborah, da dove vuoi partire?
Vorrei capire che cosa è successo in questo famigerato 7 dicembre che in molti avevamo evocato come una data decisiva per un'altra grande operazione di trasformazione appunto dei nostri edifici. Ecco, le trattative a che punto erano in sede europea, Giuseppe, il 7 dicembre che cosa si è deciso e cosa succederà anche in prospettiva? I consumatori italiani, i cittadini italiani, i proprietari di abitazioni vetuste nel nostro paese sono tanti, lo sappiamo, devono mettere mano al portafoglio in tempi brevi oppure abbiamo del tempo per riqualificare in un'ulteriore direzione appunto le nostre abitazioni?
Allora, partendo da qui possiamo dire che probabilmente avremo un po' di tempo in più, perché quel giorno sul Sole 24 Ore abbiamo titolato sulla direttiva Case Green vince la linea della flessibilità, grosso modo, quindi partirei da questo punto. La discussione sulla direttiva è durata 6 mesi e alla fine si è arrivati a un accordo, a un compromesso tra le istituzioni che rende un pochino più flessibile la direttiva rispetto al tema della riqualificazione degli edifici residenziali. Si era partiti da un'ipotesi nella quale si fissavano delle date a partire dalle quali tutti quanti gli edifici dovevano raggiungere un livello minimo di efficienza che era la classe E a partire dal 2030. Si è passati a un modello un po' diverso, nel quale si ragiona per medie del patrimonio edilizio, di consumi medi del patrimonio edilizio. Quindi, per capirci, se prima prendevamo una strada con 10 edifici in classe G, tutti quanti dovevano essere in classe E a partire da una certa data. Con la nuova versione 5 potranno restare in classe G e magari 5 dovranno migliorare, dovranno essere efficientati. Quindi si ragiona, insomma, in maniera un po' più flessibile. Saranno gli Stati membri, i paesi, a dover stabilire dei piani, dover presentare dei piani nei quali indicare come fare quest'opera di riqualificazione, come migliorare i consumi, secondo un arco temporale piuttosto lungo che guarda la direttiva, che parte dal 2020 e arriva fino al 2050. L'idea è che nel 2050 dovremo essere a consumi zero, quindi questo è il quadro generale. Dentro questo quadro generale poi ci sono
la famosa questione delle caldaie a gas, com'è finita invece, Giuseppe?
Esatto, questo è un altro dei punti. Allora, sulle caldaie a gas ci sono due indicazioni importanti. La prima è quella del 2025, per la quale si indica uno stop alle agevolazioni fiscali. È probabilmente una delle date più prossime che indica la direttiva. Stop alle agevolazioni fiscali, però attenzione soltanto per le caldaie che sono alimentate esclusivamente con combustibili fossili. C'è la possibilità, in fase di attuazione della direttiva, che alcune caldaie, quelle che possono funzionare ad esempio, che sono omologate per funzionare con altri gas verdi come l'idrogeno, il biometano, potrebbero magari mantenere le agevolazioni fiscali. Le agevolazioni resteranno, la direttiva punta molto su questi apparecchi per gli apparecchi ibridi, che sono un mix di caldaie e pompe di calore. Ovviamente poi la direttiva, ma come tutte quante le politiche europee dell'ultimo periodo, punta molto sull'elettrificazione anche per il riscaldamento e il raffrescamento domestico, quindi tante agevolazioni per le pompe di calore. L'altra cosa che dice la direttiva sul tema dei combustibili fossili è che nel 2040 si punta a eliminare l'utilizzo di combustibili fossili, quindi soprattutto il gas metano, all'interno dei nostri edifici. Qui questo è un obiettivo ovviamente fondamentale. Anche qui bisogna fare una precisazione, però la direttiva non dice che dal 2040 arriverà, come dire, l'omino di Bruxelles a smontare le caldaie montate nei nostri appartamenti, ma dà un obiettivo ai Paesi membri che devono tendere appunto a fare in modo che il gas non venga, il metano non venga più utilizzato e venga sostituito da altri combustibili, altre forme di
16
di
anni, quindi insomma speriamo che sia un tempo congruo.
Mi pare di cogliere, rispetto a quello che ci sta segnalando Giuseppe, che la spinta fiscale potrebbe essere la cosa che in tempi più prossimi diventa quella determinante, anche perché, e qui chiamo in causa l'ingegner Bertini, nei vostri rapporti mi pare di capire che buona parte della spinta a risparmiare energia sia venuta proprio dalle detrazioni, dagli sconti fiscali, insomma, ingegner Bertini.
Sì, ovviamente stiamo parlando del civile, del residenziale, e sicuramente la Cuba quasi il 50% su tutto il meccanismo delle detrazioni fiscali, chiaramente in tutte le sue forme, che ricordiamo sono il bonus casa, l'eco bonus e il super bonus. La cosa interessante è che certamente in termini di volume sia economico che naturalmente di risparmi è stato più importante il super bonus. Del resto, diciamo, si richiedevano degli interventi molto importanti. Tuttavia la cosa significativa è che comunque gli altri due, soprattutto l'eco bonus, non ha subito comunque grandi flessioni. Questo a significare, secondo noi, un aspetto importante, cioè che ormai nella diciamo abitudine, comunque c'è un'abitudine negli italiani all'attenzione anche al rinnovo, diciamo al di là, diciamo, dell'aspetto integrato, no? Di fare un lavoro integrato che sicuramente è significativo, soprattutto in alcune zone, perché non ci dimentichiamo che l'Italia, anche in correlazione a quello che ha detto il precedente relatore,
collega Latour, sì.
Il collega, noi abbiamo qualche difficoltà rispetto ad altri paesi legati al fatto che noi abbiamo sei zone climatiche molto diverse fra di loro, e quindi diciamo anche interventi di efficientamento energetico hanno delle prestazioni e delle performance diverse in ognuna di queste zone. Spesso mi capita di dire che l'efficienza energetica un po' sfugge alla standardizzazione, per sua natura ha bisogno di essere molto più pensata sull'edificio specifico, soprattutto sulla zona climatica in cui ci si trova. Però questo il fatto che anche l'ecobonus abbia mantenuto, sì, c'è stata una piccola flessione, però dobbiamo tenere presente che nel 21 invece aveva avuto proprio un picco incredibile, questo perché è legato anche a quando c'è stata la pandemia e le famiglie e gli abitanti hanno vissuto maggiormente la casa e forse si sono resi conto di quali punti deboli c'erano in casa. Quindi diciamo che mi piace sottolineare, cioè, la fotografia che il nostro rapporto, non solo quest'anno ma anche gli altri, sta evidenziando è che c'è un trend positivo, incoraggiante, che viene anche proprio dai cittadini, che probabilmente nelle loro abitudini, seppur con, diciamo, col tempo necessario, però hanno capito alcuni aspetti, tra cui quella della rinnovamento dei sistemi, degli strumenti che abbiamo nelle case, l'investimento su una riqualificazione anche all'interno delle apparecchiature che usiamo quotidianamente, può dare un grandissimo aiuto alle bollette, perché le nuove generazioni di elettrodomestici, mi riferisco soprattutto ai grandi elettrodomestici, ma anche appunto anche sistemi di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento, perché ormai anche il raffrescamento soprattutto nelle zone climatiche più calde, viene ormai è un hobby, insomma, ce l'hanno tutti. E la differenza è grandissima, cioè un frigorifero di oggi rispetto a uno già di 7 anni fa ha un vantaggio quasi del 60%, non vi dico nemmeno di quelli ancora più vecchi. Quindi anche, diciamo, questa sostituzione che noi vediamo anche per esempio nel bonus casa che si fa quando appunto non si fanno, si fanno lavori, diciamo, di ristrutturazione in generale, e dove ha messo anche il bonus mobili o comunque il bonus appunto elettrodomestici, ci fa capire che c'è una consapevolezza, ecco, bisogna agire su tutti questi aspetti per cercare di ridurre i costi della bolletta. In maniera anche considerevole si riesce a fare.
Prendo atto del fatto che devo cambiare il frigorifero, Mauro.
Ecco, vedi,
cioè, ecco la sintesi di tutto quello che ho ascoltato fino a questo momento.
Hai un frigorifero energivoro, sai che un ascoltatore...
Secondo me sì, è piccolino, io ho la casa a posto perché l'ho ristrutturata 12 anni fa, ma devo dire che data che la frequentazione di casa mia è proprio minima, dato il lavoro che faccio, no, in realtà non è così, ma sì, oggettivamente è perfettamente funzionante, è nuovo di zecca, perché non... non lo devasto, non ho bambini, quindi vivo da sola, però ha la sua età ormai e quindi mi toccherà fare un investimento.
Sai che te lo ritirano il vecchio frigorifero, non darti pensiero.
Poi tra l'altro anche una cucina complicata. Vabbè, detto questo è il punto della situazione.
Volevo dire che un ascoltatore ha scritto al 349-238-6666, cioè molti avete scritto a questo numero, uno in particolare dice: io semplicemente sostituendo le finestre, quindi finestre ora con vetri isolanti, la caldaia mi si accende solo per 10 minuti, poi non si riaccende più. Quindi dice: prima continuava invece a funzionare per mandarmi una temperatura di 20 gradi, adesso invece sto risparmiando.
Ci sono invece altri ascoltatori che lamentano il fatto che non hanno risorse finanziarie per poter fare il benché minimo lavoro, e quindi diciamo che la sensibilità rispetto alla necessità di prenderci cura dell'ambiente anche con queste scelte di riqualificare la casa è proprio messa in secondo piano rispetto invece alla condizione economica, insomma un tema che c'è chiaramente per molti nuclei familiari, soprattutto per tutti coloro che hanno mancato purtroppo l'opportunità del 110% che avrebbe consentito effettivamente di fare molti lavori spendendo pochissimo, il minimo indispensabile.
La mia anima normativa mi porta a fare un'altra domanda a Giuseppe Latour. Giuseppe, l'accordo sulla direttiva c'è e ce l'hai spiegato, ma l'iter è lontano ancora dal concludersi?
Non lontanissimo. L'accordo dovrà essere confermato dal Parlamento e dal Consiglio, cioè dai Paesi membri. In Parlamento probabilmente andrà a febbraio, quindi parliamo della primavera, mancano pochi mesi, poche settimane. La previsione è che tutta quanta la parte attuativa della direttiva inizi a marciare nel giro di un anno circa, poi ovviamente vedremo. Faccio una chiosa rapidissima rispetto a una domanda che mi faceva un ascoltatore l'altra volta, che abbiamo parlato di direttiva. Sia nella versione precedente della direttiva che in questa versione non ci sono sanzioni per chi non ristrutturerà, come l'impossibilità di vendere casa o di affittarla. Questa era una bufala, una fake news che ha girato tanto sulla direttiva Case Green, quindi approfittiamo per dire che è totalmente infondata.
E in realtà quello che potrà funzionare, mi viene da pensare, sarà il mercato, cioè effettivamente una casa con una migliore efficienza energetica dovrebbe avere una valutazione migliore rispetto a una con una efficienza peggiore. Tiro a indovinare, Giuseppe?
Sì, è assolutamente così. C'è un rapporto della Banca d'Italia, di cui abbiamo scritto qualche giorno fa, che stima il differenziale, il delta di una classe, di un immobile in classe A rispetto a un immobile in classe G in circa il 25%, studiando i prezzi di annuncio, anche se su questo elemento, a proposito, si parlava prima di zone climatiche, incide molto la zona climatica in cui è collocato l'immobile. Ovviamente nelle zone più fredde la classe energetica migliore ha un'incidenza maggiore. Insomma, in Lombardia rispetto alla campagna, le case in classe A hanno un vantaggio molto, molto maggiore, lì il differenziale viaggia anche sopra il 30%.
Allora, volevo solo segnalare, Mauro, perché non l'abbiamo fatto con precisione, l'Enea, e questo è il motivo per cui abbiamo interpellato questa mattina l'ingegnere Ilaria Bertini, direttore del Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica, ha presentato questi due rapporti, il 12° rapporto annuale sull'efficienza energetica e il 14° rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti. E questo appunto mi pareva doveroso precisarlo, perché non ero stata abbastanza chiara prima. Poi vorrei salutare il nostro prossimo ospite, che è Alessio Santarelli, direttore generale di Mutui Online. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Perché avevamo anticipato che parleremo anche dei cosiddetti mutui green, cioè sono quelli che le banche erogano specificatamente per l'acquisto di abitazioni che hanno determinate caratteristiche. Cercheremo di capire se hanno delle condizioni diverse rispetto ai mutui più tradizionali, a quali condizioni appunto vengono erogati, se ci sono dei vincoli particolari e che condizioni di mercato hanno. Però nel frattempo
incombono su di noi le informazioni dai mercati finanziari, ovvero sia, chiedo un attimo di pazienza ai nostri ospiti perché è il momento delle borse.
Che la vaga ben, che la vaga mal, la borsa vogliamo ascoltare.
Due di denari.
Allora, riprendiamo a parlare di case green, indicazioni normative e quant'altro. Ho una domanda al volo che è arrivata da un ascoltatore, che è un po' anche la mia, però lo dico prima, a Giuseppe Latour, al collega Latour. Un ascoltatore dice: ma io ho appena cambiato la caldaia, ho messo questa qui a condensazione, è modernissima eccetera, ma devo cambiarla di nuovo tra poco tempo? Mi pare che si possa andare avanti fino alla prima sostituzione, Giuseppe.
No, come dicevamo prima, ci sarà nessuno che entra nelle case a smontare le caldaie, ma soprattutto qui possiamo aggiungere un punto importante. La direttiva dà delle indicazioni generali che abbiamo riassunto prima. C'è un'altra norma che è in discussione in queste settimane in Europa, che è il cosiddetto regolamento ecodesign, che parla dei requisiti che devono avere i prodotti per il riscaldamento al momento della vendita, quindi per essere immessi sul mercato. Questo regolamento darà probabilmente delle prescrizioni anche sulle caldaie. Ci sono state un po' di polemiche nei mesi scorsi, però in realtà anche questo regolamento non parla di caldaie già installate, quindi in realtà per chi ha già il suo prodotto installato in casa non ci sarà nessun problema.
Ci sarà una transizione tollerante anche in questo senso. Grazie a Giuseppe Latour. A presto, Giuseppe, buon lavoro.
Buon lavoro.
Grazie. Alessio Santarelli. Allora, il mutuo green. In Italia pare che queste formule non decollino, soprattutto a causa del fatto che gli italiani acquistano poco immobili di nuova costruzione, d'altronde i prezzi sono piuttosto alti e quindi preferiscono ristrutturare. Ma esattamente che cos'è un mutuo green?
Allora, un mutuo green, ogni banca ha una nomenclatura leggermente differente, però in generale il parametro di riferimento che viene utilizzato della maggior parte degli operatori è che l'immobile sottostante deve avere una classe energetica che sia A o B, oppure che nel caso di un mutuo di ristrutturazione, o comunque come opzione di un mutuo tradizionale, se l'immobile faccia il doppio salto di classe, no? Quindi non necessariamente arrivare all'A o alla B, ma parte da una classe molto bassa e salti diciamo due lettere dell'alfabeto sopra. E in generale è proprio vero quello che stavate dicendo, nel senso sono molto legati oggi soprattutto sull'immobiliare nuovo, tanto che infatti quello che abbiamo visto già, diciamo, la percentuale di mutui green non era particolarmente elevata, stiamo parlando di un 7-8% l'anno scorso, e questa percentuale è andata calando quest'anno perché le vendite di mobili nuove costruzione sono calate il 30%, no? Quindi c'è una diretta correlazione. Di sicuro è un prodotto che paradossalmente interessa tantissimo le banche, per mille motivi che possiamo ancora dettagliare ulteriormente, ma che i consumatori ancora conoscono molto poco.
Ma il vantaggio quale sarebbe per me mutuatare? Cioè,
beh,
per
vedo
me
che dalle loro simulazioni sono più convenienti, costano un pochino meno rispetto a quello tradizionale.
Esatto, esatto. Il vantaggio principale è che c'è un risparmio di 25-30 basis point, che, come dire, quando i tassi erano molto bassi, erano l'1%, ovviamente era percepito come dire, l'ulteriore vantaggio, come dire, il 25% del tasso. Ovviamente oggi con i tassi che girano 3-4% o di più, no, ovviamente percepita come una cosa quasi, sì, quasi rilevante, però strutturalmente c'è un vantaggio, perché comunque in generale appunto le banche vogliono questi clienti e di media ci sono degli immobili migliori e ci sono dei clienti migliori. Tra l'altro, paradossalmente, lo stesso concetto noi lo vediamo molto bene anche nel mondo dei prestiti, dove ugualmente ci sono i cosiddetti prestiti green, per ad esempio ristrutturazioni green che costano molto di meno, oppure per fare acquisti green, perché in generale questa tipologia di prodotti si porta a casa clienti che sono di una fascia un pochino più alta, più attenti.
Comunque sono mutui che vengono erogati esclusivamente per l'immobile di nuova costruzione di garantita e determinata prestazione energetica. Un acquisto di un immobile vecchio che vuole essere completamente riqualificato secondo i nuovi standard non può essere finanziato con questo tipo di mutuo.
No, non è corretto questo. Ah. Se io compro un immobile che, diciamo, non è una categoria OB, no? Ma io ho il mutuo che mi dà un'opzione, no? Mi dà un'opzione per cui se io poi dopo 2 anni, 3 anni, 4 anni lo ristrutturo e porto il nuovo APE dove passo, non so, da G a E, allora a quel punto, avendo fatto il doppio salto di classe, mi permette di avere un tasso migliore che è già, come dire, previsto nei termini contrattuali del mutuo.
Ah, ecco.
Quindi in corso di mutuo, diciamo, se io riesco a fare questo miglioramento di 2 lettere della classificazione energetica, posso ottenere uno sconto 0,25-0,30, insomma, questo potrebbe essere l'entità dello sconto.
Non sapevo, vedi. Quante cose nuove abbiamo appreso questa, però bisognerebbe dichiararlo sin dall'inizio, forse alla banca che si vuole poi questa opzione strada facendo.
Esatto, il punto è che secondo me non se ne parla ancora tanto di questi mobili, di questo tipo di mutui, e diciamo il peso percentuale è percepito come piccolo, però alla fine della fiera, come dire, su un mutuo medio da 20 anni a 140.000 euro, 25 basis point comunque ti spostano, non so, 400 euro all'anno, che sulla vita di 20 anni di una rata, su una rata media 3-4 all'anno, che comunque su una rata di 20 anni sono comunque 5.000 euro di risparmio, no?
Ma poi, mi viene fuori una crociera.
Infatti.
Esatto, se sembra piccolo, però poi se lo risparmi nel tempo ha il suo bel valore, no?
Allora, ringraziamo Alessio Santarelli, direttore generale del gruppo Mutui Online. Le facciamo ovviamente tanti auguri e vediamo un po' se tutti questi sommovimenti di cui stiamo parlando stamattina, tra direttive, caldaie da monitorare e mutui green, insomma, via via guadagniamo. L'Enea ci ha detto che siamo diventati più attenti all'efficienza energetica. Continuiamo così, viene da dire. Grazie Santarelli.
Grazie
mille, buongiorno, arrivederci.
Allora, sì, con un pochino di anticipo, e tra poco scoprirete perché, sentiamo
traffico.
Ed ecco a voi, cari automobilisti, il traffico.
Di denari.
A Allora, proprio in questi minuti viene presentata, Mauro, la nuova indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2023, un'indagine annuale molto corposa, molto interessante, elaborata da Intesa San Paolo e dal Centro Einaudi. Qual è il titolo dell'edizione di quest'anno?
Le famiglie italiane e la sfida della inflazione inattesa. Inattesa è, diciamo, anche dolorosa per certi versi, specialmente nel carrello della spesa. Noi abbiamo intervistato, ci siamo fatti anticipare i punti salienti di questo rapporto dal dottor Gregorio De Felice, che è il chief economist nonché head of research di Intesa San Paolo, che ci ha spiegato che cosa emerge, quali sono i tratti più importanti in questa indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie di noi italiani nel corso di quest'anno.
Questa inflazione inattesa non ha significato un terremoto per le famiglie italiane. La percentuale di famiglie che è riuscita a risparmiare, anzi addirittura salita leggermente al 54,7% contro il 53,5% del 2022, e in più la percentuale media di reddito risparmiato, anche questa è salita di circa un punto, dall'11,5% al 12,6%. Certo, le famiglie sono rimaste un po' scioccate dalla rapidissima e inattesa accelerazione dei prezzi, però tutto sommato hanno mantenuto, non si sono fatte prendere dal panico, hanno mantenuto le loro posizioni sia in termini di mercato obbligazionario, che anzi è stato fortemente privilegiato, che sul mercato azionario.
E tra l'altro vedo che ci sono alcune, come dire, cattive abitudini, dottor De Felice, che sembrano resistere. Il fatto di non volersi assicurare, ad esempio per coprire le spese mediche, piuttosto che non assicurarsi sulla vita. Siamo all'86% che non ha assicurazione per le spese mediche, 68% non hanno assicurazione vita. Insomma, come dire, privilegiamo un atteggiamento, sì, da formiche, da risparmiatori, però di poca previdenza, mi pare di capire.
Sì, questo fa parte di un'attitudine italiana che sarebbe bene modificare. Se facciamo confronti internazionali, quelle due percentuali che ha citato, sia l'86% che non ha una copertura per le spese mediche e il 68% che non ha un'assicurazione sulla vita, non trovano confronti negli altri paesi europei, per non parlare del mondo anglosassone. Però se andiamo a vedere quali sono le motivazioni del risparmio, vediamo che risalta sempre il settore della casa, 30%, i figli e una percentuale molto bassa ha accumulato il maggior risparmio per far fronte all'incremento dei prezzi. Quindi gli obiettivi sono quelli classici, casa e figli, long term care, assicurazioni come una forma di gestione del risparmio, vedono ancora in Italia dei livelli molto bassi.
Un altro grande tema che manca all'appello, dottor De Felice, è quello della pianificazione finanziaria. Vediamo dall'indagine che ancora gli italiani risparmiano per questioni genericamente, come le definite voi, precauzionali, ma senza intenzioni precise. Cosa ci dice questo?
Questo ci dice che hanno tanta incertezza, il risparmio precauzionale è un risparmio non programmato, quindi dettato molto dai timori sul futuro, e l'indagine mette in evidenza che questi timori in un anno di alta inflazione, che ora fortunatamente non c'è più, hanno provocato un grande incremento della liquidità nei portafogli delle famiglie italiane e anche una uscita dal mondo del risparmio gestito, tutto a favore del mercato obbligazionario. I tassi sono saliti, i rendimenti dei titoli di Stato sono diventati più attraenti e le famiglie si sono spostate.
Se agli italiani si chiede che cos'è l'inflazione, che cosa rispondono?
Ecco, questo è un bel problema. Soltanto un italiano su tre, essere precisi il 38%, è in grado di dare una definizione corretta dell'inflazione. molti, un quarto del campione confonde l'inflazione con il livello dei prezzi e qualcuno addirittura con il deprezzamento dell'euro, altri più sofisticati ma con una risposta sbagliata ritengono che l'inflazione rappresenti lo scostamento dal target della Banca Centrale Europea. Questo è un grande tema di alfabetizzazione finanziaria su cui ci sono dei progressi, ma evidentemente la strada è ancora molto lunga, la strada da percorrere non si conclude nell'arco di qualche trimestre.
Beh, un'ultima domanda, deboli nella teoria, quindi molto deboli, restiamo debolucci nella teoria, ma non così indietro nella pratica, perché voi segnalate che comunque anche di fronte a un'inflazione che potremmo definire esplosiva nella sua dinamica, le famiglie italiane non si sono precipitate a vendere, ma hanno, come dire, perseverato nella loro politica delle formiche.
Sì, probabilmente sono rimaste frastornate, hanno visto dei prezzi sul mercato obbligazionario in forte calo. E tipicamente le famiglie italiane non vogliono vendere in perdita e questo ha fatto sì che non ci sia stato un panico da parte loro sui mercati, anzi in termini di nuovi flussi di risparmio li hanno ampiamente investiti in obbligazioni, in modo particolare nelle offerte di titoli di Stato della Repubblica Italiana.
Solo un'ultima battuta, continua la necessità, è sempre più evidente la necessità di continuare ad impegnarsi sul fronte dell'educazione finanziaria. Quali sono quelle aree sociali che voi notate sono ancora particolarmente vulnerabili e fragili da questo punto di vista?
Beh, qui c'è un paradosso, perché ci si aspetterebbe che i giovani abbiano più educazione finanziaria delle classi mature e invece questo non emerge, così come invece viene fuori dall'indagine che il tempo dedicato in una settimana a informarsi, a prendere conoscenza di andamenti dei mercati, dei titoli, di quello che succede all'economia italiana, il tempo è molto, molto limitato. Paradossalmente era molto più alto negli anni della crisi del debito sovrano 2011-12 oppure con la grande crisi finanziaria del 2008-2009.
Allora, noi italiani insomma abbiamo ricominciato un po' a risparmiare, siamo in qualche modo abbiamo tenuto botta, verrebbe da dire, no Deborah?
Ma sì, guarda, diciamo che questo interesse anche che abbiamo riscontrato nella parte precedente della trasmissione legata all'investimento da fare per dare una dignità energetica alle nostre abitazioni denota il fatto che gli italiani cominciano a risparmiare anche dando un obiettivo al proprio accantonamento, che è un po' anche la grande battaglia, se vuoi, che facciamo qui a Due di Denari. Proviamo a spostare l'attenzione verso l'obiettivo rispetto allo strumento che è necessario appunto per far rendere chiaramente qualcosa ai nostri risparmi così faticosamente messi da parte. Tanti temi importanti che noi ci occuperemo, di cui ci occuperemo sempre con maggiore attenzione, e anche lo promettiamo dal 2024. Peraltro, Mauro, visto che lo diciamo, questa è la mia ultima trasmissione dell'anno, poi io ritorno il 2 gennaio quando lascerò in pace te, io vorrei già che i nostri ascoltatori cominciassero a scriverci, se vogliono, a duedidenari@radio24.it, dateci qualche idea sui temi da affrontare l'anno prossimo. Noi partiremo il 2 gennaio sentendo le grandi organizzazioni dei consumatori, in che modo vi sosterranno l'anno prossimo nelle più importanti battaglie, quella del passaggio al mercato libero, secondo me, di gas ed energia
sarà la prima sfida, sarà, sì.
La seguiremo anche noi con grande attenzione, ma diteci anche voi di che cosa ci dovremmo occupare o di che cosa ci dovremmo occupare di più. Se avete qualche idea, scriveteci, siamo disposti anche a ricevere le vostre parolacce, non, speriamo
no.
di no naturalmente,
no,
però i vostri suggerimenti li aspettiamo.
Siete sempre molto preziosi quando ci chiedete quali sono gli argomenti che più vi interessano e che più vorreste sentire trattati dalla nostra trasmissione. Ripeto l'indirizzo: duedidenari@radio24.it. Deborah, fai una buona vacanza,
grazie,
stacca.
Per te buon lavoro per la prossima settimana.
Faremo tantissime puntate di fisco, secondo me. me.
Ma me lo immaginavo, guarda, ti brillavano già gli occhi da quando abbiamo cominciato a prepararci. E io invece mi dedicherò molto ai consumatori all'inizio del 2024, quando ci passeremo il testimone, e poi dall'8 in avanti saremo di nuovo tutti e due insieme qua.
E intanto buon fine settimana a tutti.
A presto.